I'll be honest, this summer is stacked. Between that one big international soccer tournament, America's 250th anniversary, and the Route 66 centennial, people are going to be traveling. What a lot of folks don't realize is that taking a trip in an RV is a whole heck of a lot more enjoyable than TSA lines or stodgy hotels. And you don't even have to own an RV or drive one to take part. With Outdoorsy, you can rent an RV or camper almost anywhere in the country. You can drive it, tow it, or have it delivered and set up for you. And these aren't bare-bones setups. Many come with full kitchens, bathrooms, showers, and real beds. It's often more affordable than hotels, especially for families or groups. And everything includes insurance, 24/7 support, and roadside assistance. If you're thinking about a summer trip, or just planning ahead for the rest of 2026, get 10% off when you book using promo code OUTDOORSY2026. Head to OUTDOORSY.com. That's OUTDOORSY.com, promo code OUTDOORSY2026.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao podascoltatori della Fisica di Polibio e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio parleremo della recente osservazione di un evento di onde gravitazionali in cui una stella di neutroni è stata inghiottita da un buco nero di massa poco più alta di quella del Sole. Il risultato è interessante perché mostra come il divario di masse tra stelle di neutroni e buchi neri inizi a riempirsi. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Buongiorno a tutti, buongiorno a Fabio, Francesco, Ferruccio, Giuseppe, Alessandro e Rosa. Oggi l'idea è di parlare brevemente di questo risultato che è di ieri o di due giorni fa, dell'osservazione di un altro evento di onde gravitazionali nel maggio 2023, GW230519, GW sta per Gravitational Wave e 230519 è la data. Poi in realtà, se uno vuole essere pignolo, c'è meno e l'ora a cui è successo. Tanto sono talmente rari, ne hanno visti tanti, ma sono talmente rari che insomma si capisce bene. Questo è importante per tanti motivi, perché in pratica va a implicazioni astrofisiche molto interessanti riguardo al divario di masse, cioè dal fatto che non si capisce se c'è una zona di nessuno in cui non ci sono né stelle di neutroni troppo massive né buchi neri troppo leggeri, e sembrerebbe di no, ma il condizionale è d'obbligo. Però partiamo a vedere l'evento in quanto tale. Se volete, se siete interessati, l'evento si può scaricare tranquillamente dal sito di LIGO Virgo. Era presente solo uno dei due osservatori di LIGO. Virgo era spento e Kagra, quello vicino a Kamiokande in Giappone, era acceso, ma non aveva la sensibilità sufficiente per vedere l'evento. Infatti qua, se volete, appunto, potete scaricare i dati in formato testo, danno istante per istante la forma d'onda. Se vedete questa così, non è evidentissima, questo è in funzione del tempo la frequenza a cui i due sistemi binario sta emettendo. Però eccolo, questi qui sono i dati di testo. Però se poi uno va a zoomare, riesce a vedere dati più precisi. Questo qui è quello giusto. Vediamo, salutiamo a questo punto Giugiarlo Emiliano, vediamo l'evento. Ci sono dei video su YouTube del Max Planck e così via, che per correttezza venite a vedere sul loro canale. Però i frame still dal sito, cioè le simulazioni fatte da Max Planck, rendono molto bene l'idea. Appunto, qui avete il sistema binario che a tutti gli effetti dovrebbe essere dovuto al merging, ossia all'agganciamento, in realtà all'entrata di una stella di neutroni dentro un buco nero. Vedete che qui è tutto più o meno in scala, quindi è interessante vedere di che cosa stiamo parlando. In un buco nero relativamente recente, piccolo, una o due poche masse solari, lo vedremo tra pochissimo. Quindi questo qui che si vede qui è il raggio di Schwarzschild, è fatto a toni di grigio, ma in realtà non si vede assolutamente niente, è un oggetto nero, sul nero dello spazio, quindi si vedrebbero gli effetti di distorsione. Questa è la stella di neutroni che, pur pesando varie masse solari, un paio di masse solari, come abbiamo detto tante volte, è grande quanto Roma. Il raggio del diametro del raggio del raccordo anulare di Roma, quindi 20 km di diametro, 10 di raggio, ed eccola qua. Quindi, se volete, questa qui è Roma e questo qui può essere Latino Civitavecchia, per dare un'idea di che scala stiamo parlando, una scala molto molto piccola. Questi due oggetti hanno girato uno attorno all'altro per milioni di anni, via via che si avvicinano emettono onde gravitazionali, che sono queste qui mostrate a toni di blu e a toni di grigio, sono molto molto intense, masse solari intere per gli oggetti più grandi, qui sono frazioni di massa solare, ma sono molto molto intense, e a noi ovviamente ne arriva una parte microscopica. Vedete però l'effetto a trottolina e l'emissione di dipolo in cui queste onde vengono emesse in maniera poi da poter essere rivelata, altrimenti non si potrebbero rivelare. Eccolo qua, i due oggetti si stanno avvicinando, oramai si stanno quasi toccando, quindi qui stiamo parlando della Cassia o dei poco fuori del raccordo, dell'IKEA. E questo è visto a più grande scala, a più grande distanza, quindi di nuovo qui stiamo parlando di una cinquantina di chilometri. E qua si mostra la distorsione della stella di neutroni. Vedete come l'attrazione gravitazionale del buco nero è tale da iniziare a vincere persino la gravità della stella di neutroni, che è un oggetto più denso esistente nell'universo, a parte appunto il buco nero, anche se la densità del buco nero è un argomento su cui si può discutere, perché sì, la singolarità dovrebbe avere infinito, ma se uno considera la massa entro il raggio di Schwarzschild, poi la densità non è altissima. Resta il fatto che però l'attrazione gravitazionale del buco nero è tale e tanta da sollevare questa immensa massa densissima di neutroni e cominciare a distorcerla. Eccolo qua, zoomando si vede la distorsione, c'è questo canale di materia che viene strappato dalla stella di neutroni, di nuovo vuol dire che il campo gravitazionale di questo del buco nero qui è talmente forte da vincere un oggetto che è collassato come la stella di neutroni. Se andiamo a vedere sempre dallo stesso sito del Max Planck la versione zoomata, in giallo è la stella di neutroni, ovviamente sono tutti falsi colori, come dicevo anche prima i toni di grigio del buco nero sono, ma se no non si vedrebbe niente, e c'è questo appunto questo canale di materia che viene via via risucchiato e accelerato, via via che spiraleggia all'interno del buco nero. Il segnale comincia a manifestarsi e qua si vede come viene distrutta la stella di neutroni. Le loro didascherie sono fatte molto bene ed è un ottimo compromesso impeccabile, oserei dire, tra far capire di che stiamo parlando, di che scale, di che energie stiamo discutendo e di che intensità stiamo parlando. Questa qui è la stella di neutroni devastata, ormai devastata dal campo gravitazionale del buco nero. In bianco sono densità che la caption delle figure dice: guardate ragazzi, qua sono 600 grammi per centimetro cubo. Oramai una densità molto più bassa di quella di neutroni, ma vi ricordate quando abbiamo parlato dei Polimnia e di Ludmilla, due asteroidi che sono peculiari perché sembrerebbe avere una densità enorme? È una densità di 75 grammi per centimetro cubo, che poi è errata. La materia ordinaria ha l'acqua a 1 grammo per centimetro cubo, e il tungsteno intorno a 20, e questo qui sarebbero proprio i flebili, questo alone di materia qua, in questa scala qua. Loro poi sono molto attenti a dire: attenzione, abbiamo cambiato la scala, non era quella di prima, e così via, ma è chiaro che questa qui è una stella di neutroni che viene frammentata, distrutta, smembrata, sbrindellata dal campo gravitazionale del buco nero. Ed è questo sbrindellamento ed è questo spiraleggiamento di questo oggetto che viene disintegrato che poi è quello rivelato da LIGO Virgo Cagra. Eccola qua vista lungo l'orizzonte, lungo l'equatore, anzi scusate, di nuovo l'orizzonte degli eventi è questo qua, e però non è che è un oggetto relativamente visibile, si vede questa materia che viene a sparire. Saluto Pietro e Fabio, chiede a che distanza si trovano tra noi, parliamo di centinaia di megaparsec. Adesso andiamo a vedere in fondo a che distanza si trova, perché è una domanda importante, perché tra l'altro questo qui rende l'idea, cioè aumenta la statistica per capire quanti sono gli eventi di questo genere che hanno luogo nel cosmo. Sono pochissimi, però loro stanno integrando su una frazione non trascurabile del cosmo, appunto centinaia di milioni di anni luce, e quindi si riescono a vedere 1, 2, 3, 10 all'anno. Questo appunto è l'oggetto che viene devastato, e questa è l'infografica sempre fatta da, dalla collaborazione GW230529, appunto, per chi la vuole chiamare formalmente alle 18.15.00, appunto, allora qui si è trovata. La stima delle masse sono 1,4 masse solari per la stella di neutroni, una stella di neutroni che come si deve, quel numero deve avere. Infatti quella stima è statisticamente plausibile, ma nasce dal fatto che se sei più leggero sei una nana bianca e sei legato all'impero di Chandrasekhar. Dall'altra parte il buco nero appunto ha 3-6 masse solari, quindi pesante ma non pesantissimo, ha un'incertezza che adesso andremo a vedere, e qui sei legato al limite di Oppenheimer-Volkoff. Ricordiamo che Oppenheimer, che oramai è stato reso famoso nel film di Nolan, un film impeccabile c'è da dire, lui in realtà era un fisico teorico di primo ordine, oltre che un ottimo organizzatore del progetto Manhattan, e come nel film viene mostrato correttamente che il loro articolo sui buchi neri esce lo stesso giorno in cui viene la Germania invade la Polonia. Però i loro calcoli teorici appunto su qual è il limite di massa sopra cui il collasso gravitazionale di una supernova da una stella di neutroni e il buco nero è ancora quello attuale. Poi è stato raffinato, perché non è un limite sharp, netto, come quello di Chandrasekhar per la stella di neutroni nana bianca, quindi a masse più leggere. Ci sono tutta una serie di fenomeni ed è molto molto interessante studiare questo intervallo qui dentro. Dice Fabio, l'incertezza è tanta, sì, però qui sarebbe da parafrasare Stevie Griffin quando andavano indietro nel tempo con la macchina del tempo e il cane Brian gli dice: ma come, la macchina del tempo può andare solo in avanti nel tempo? E Stewie gli dice: sì, e la tua macchina del tempo che non hai come fa? Sì, l'incertezza è tanta, però voglio dire, questi sono i migliori osservatori di onde gravitazionali che c'hanno. Se uno ce n'ha uno, scherzo, se uno ce n'ha uno migliore, ben venga. L'incertezza è tanta perché il segnale è debole, lo vedremo un po' prima, l'avevo spoilerato prima perché quando avevo sbagliato i PowerPoint. Allora, c'è da dire, notate la asimmetricità dell'errore. Questo di solito è corretto, di solito l'errore è simmetrico da una parte e dall'altra, ma in realtà in generale l'analisi statistica, soprattutto per questo tipo di analisi, può essere asimmetrica, e quindi sì, loro dicono 3,6 è quella più probabile, può arrivare a 4,5, ma può essere anche 2 qualcosa. Ma di nuovo non è tanto importante, l'importante è fare statistica su tantissimi eventi. Adesso ce n'hanno 2, 3, 4 di questa massa qui e vediamo un po' di che stiamo parlando. Questa è la distanza, 650 milioni di anni luce, quindi 200 megaparsec, e di nuovo i colori sono dei 4 osservatori di onde gravitazionali. In pratica in verde funzionante era solo quello di Langford, se non sbaglio, e questo, appunto, questo e Virgo erano spenti, Virgo sta ovviamente a Pisa, e Cagra era acceso ma non è stato utilizzato nell'analisi, che è un modo educato di dire, ma poi lo dicono nell'articolo, guardate, non era abbastanza sensibile per vedere. Ma di nuovo non è un problema, l'importante è la strada e vedere dove questa analisi statistica, l'aumento della statistica ci porterà. C'è anche da dire che molti rivelatori servono per identificare la posizione nel cielo. Questa oscillazione in una, perché praticamente sono due assi, ogni rivelatore sono due interferometri ortogonali, e quindi ti dicono se oscilli da una parte rispetto a un'altra e poi arrivi inclinato, in generale da che direzione vieni, ma c'è tutta un'ampissima fetta del cielo che è compatibile, quindi se ne hai più di uno riesci a intersecare e a capire da che regione viene. Questo è importantissimo perché è importantissimo perché a quel punto ci metti tutti gli osservatori visibili, gamma X, raggi gamma, James Webb, Hubble e tutto quello che volete, a guardare in quella direzione. In generale, se è buco nero fa flup e non vedi neanche il flup, non vedi niente. Quando c'è stata stella di neutroni, l'unico evento in cui non c'era un buco nero in mezzo, si è visto un po' tutti. È l'evento che ha avuto più articoli di più telescopi messi insieme di tutto il resto della scienza fino adesso, perché appunto poi c'è stata l'emissione raggi gamma X, come si è spento, come è trascurato e così via. Sì, comunque dice anche Francesco Russo, è adiacente al limite di Oppenheimer, infatti lo andremo a vedere. Allora, questo qui è quello che vi avevo spoilerato prima appunto per errore, ma insomma non è che c'è niente di che. Però la sfida al lettore, come faceva Hillary Queen, vedete un po' se riuscite a vedere dov'è l'evento in questo. Questo è il grafico di Fourier, cioè qui c'è il tempo e qui c'è la frequenza, ve lo zoom, eccolo qua. Questo qui è il tempo in secondi dalle 18:14:59 UTC, questo qui è la frequenza in hertz, perché appunto è il via via che uno cade addosso all'altro, spiraleggia in maniera sempre più veloce, la frequenza aumenta. E si vede, per carità, vedete se lo vedete, e poi scrivete se ci avete azzeccato o no, tanto non è che si vince niente. Insomma, il segnale è questo qua. In realtà è un segnale netto, fanno un'analisi statistica impeccabile con vari metodi indipendenti, vari pipeline, magari lo accenneremo poco più avanti. Il segnale c'è e come, ma è un segnale abbastanza debole, perché comunque è un segnale di due oggetti relativamente leggeri. 1,4 e 3,6. Quando hanno visto eventi come 80 e 40 masse solari, è chiaro che avete un segnale che è 10 volte, 20 volte, 30 volte più grosso e quindi è molto più intenso. Però è interessante vedere come è anche il fondo, il rumore di tutto lo strumento, gli specchi, il rumore termico, sismico, che loro fanno di tutto per rimuoverlo. Questo qui è il rumore ambientale e quindi è chiaro che un oggetto di un decimo di queste dimensioni qui, oppure un po' più distante, diciamo che se stai al quadruplo della distanza, stai a un sedicesimo del segnale, non lo riesci a vedere. Quindi tutto il gioco è ridurre il rumore il più possibile, oppure andare nello spazio, ma lì abbiamo accesso ad altre e più basse frequenze qui sotto, e l'ISA, e in quel caso andare a vedere appunto questi eventi con un volume molto più ampio, e appunto si riallaccia al vedere più segnali possibili, tanto più che questo è il segnale celebrato, il primo segnale visto appunto da Hanford e Livingston, ed è un segnale molto più intenso. Appunto anche qua una delle più grosse scoperte, uno dei più grossi risultati, non è tanto aver osservato le onde gravitazionali, che dal tempo di Hals e Taylor si sapeva c'erano, ma il fatto di avere praticamente degli osservatori, dei telescopi che vedono questi segnali che altrimenti sarebbero invisibili. E appunto, e aver visto tra l'altro che ci sono buchi neri nella massa delle 80, 100, 200 masse solari, che è ancora un mistero come si facciano a formare, così come è complicato capire appunto che succede per le masse leggere. In pratica tutta la evoluzione, crescita, nascita, morte e accrescimento dei buchi neri è completamente misterioso. Ne abbiamo fatti tanti di video, anche quelli di James Webb, che vede agli albori dell'universo che ci sono buchi neri supermassivi. Però vedete qui come il segnale, il chirp, come dice Francesco, è molto più intenso. Questo qui funzionava meglio, o meglio, era più sensibile, quindi il segnale, vedete, più intenso rispetto a questo. È fondamentale avere la coincidenza, infatti loro per questo poi si sbracciano nell'articolo e nei dati addizionali a dire: guardate, noi siamo sicuri di quello che abbiamo visto, perché è chiaro, soprattutto se era il primo, avere la coincidenza è fondamentale, perché se no ti dicono sì, ma può essere qualunque cosa. Quando sei più sicuro e più convinto di quello che stai vedendo, ovviamente puoi farlo anche con un rivelatore solo, ma la coincidenza è un segnale inequivocabile. Appunto anche qui vedete il CIRP, in cui l'oscillazione in intensità aumenta, lo strain, parliamo di frazione di atomo su distanza di chilometri, di riflessa più e più volte, l'intensità aumenta e l'oscillazione aumenta in frequenza. Vedete come questo sinusoide qui va a diventare più piccata, più piccata, più piccata, e poi blob, è finito, se l'è mangiato, morto. Poi si può ripulire leggermente, c'è tutta gente che fa tutti i conti matematicamente per ripulire questo segnale e poi applicarlo a questi che sono i template, cioè i templati, che erano i pezzi, gli oggetti, le formine con cui si costruivano i pezzi delle cattedrali, e con questi template si ricostruisce appunto le masse, o si ha una probabilità legata alle masse. Quindi se questo segnale qui, che appunto aumenta in intensità e in frequenza prima del non botto finale, si fa l'analisi di Fourier, appunto l'analisi spettrale in funzione del tempo, si ottiene proprio questo. Parte come un segnale relativamente debole, all'aumentare del tempo aumenta in frequenza, perché appunto gira sempre più velocemente, e aumenta più il canto del cigno, aumenta anche l'intensità. Ed eccoli qua. Questo però appunto è il primo segnale. Quest'altro è un segnale molto debole, ma assolutamente visibile, su cui poi loro fanno tutta l'analisi. Come dicevo prima, se volete si scaricano i file in formato TXT, GZ, e potete giocare a fare tutta l'analisi e così via. È chiaro che però c'è tutto un sistema di pipeline, di strumenti per l'analisi, su cui loro fanno anche la rivelazione automatica di questi eventi, perché è chiaro che questo oggetto qua è acceso sempre e comunque, appunto, quando è acceso, perché poi fanno i run, fanno l'upgrade, rispengono e così via, però cioè in questo marasma qua ci devono essere dei sistemi di software automatici in cui ti dicono: guarda, niente, ah, eccolo qua, attento, segnatelo, oppure guarda, questo non lo so, guardatelo meglio, e quindi fanno l'analisi, appunto, statistica. L'articolo, il preprint, già è pronto, che uscirà tra poco, ma insomma, se andate sul sito di Laico Virgolo, scaricate tranquillamente, e come molti, questi qui, l'abstract, l'introduzione, anche le implicazioni si leggono tranquillamente. Certo, bisogna avere un minimo di conoscenze di astrofisica, ma nulla di complicato. Se siete interessati, appunto, girate intorno alla parte matematica, però le considerazioni, le conclusioni sono assolutamente alla portata di tutti, a mio modestissimo avviso molto meglio di come posso fare io o spesso altri. Anche il sito web che fa il riassunto dell'articolo è fatto in maniera ottima. Comunque sia, loro fanno un report, scrivono dell'osservazione di una binaria compatta che si scontrano, appunto, con una massa tra 2,5 e 4,5 masse solari e 1,2 e 2 masse solari al 90% di errore, insomma, sono queste. Il segnale è stato osservato nel run e così via. Non possiamo dirti con certezza se una delle due componenti è una stella di neutroni o un buco nero, però l'altra è sicuramente un altro, quindi cioè sicuramente è un buco nero con una stella di neutroni. La distanza è quella che abbiamo scritto, l'abbiamo già detto, però quello che è importante, noi stimiamo una densità di merger, di scontri di questi oggetti, di 55 eventi all'anno per gigaparsec cubo, quindi per 3 miliardi di anni di luce. Quindi se voi prendete un pezzo di universo di 3 miliardi di anni luce di cubo, che è una frazione non male, perché vuoto per pieno il raggio è 15 miliardi di anni luce, quindi 3 sul raggio è un numero discreto, ovviamente uno vuole andare più avanti, la media di tutto questo è 55. Certo, se ci lamentavamo prima dell'errore sulla massa del buco nero, più 127 meno 47, cioè se siete proprio sfigatissimi ne avete 55 meno 47, quindi 12, gli 11, no. Vabbè, quello che è 45 meno 7, 30, sì, ne avete a mente non riesco a fare i conti, ne avete 8, scusate, avete 8 eventi per gigaparsec cubo. Se siete fortunatissimi ne avete 127 più 55, quindi siamo a 180 e passa. E quando mi danno il resto al negozio è un disastro, guardate, ve lo garantisco. Comunque sia, il punto è che se uno è molto sfortunato ne vede appunto solo 8, pochissimi eventi, se è fortunato di più. Questa incertezza qua è legata al fatto che di questo tipo di eventi qui se ne sono visti pochissimi, e quindi l'incertezza è l'incertezza statistica legata non al segnale del singolo evento, ma a quanti eventi vedo, e quindi la statistica è necessariamente limitata. E appunto ripetono quello che abbiamo già detto, anche qua questi sono gli errori associati alle masse del buco nero e della stella di neutroni, e appunto la più probabile interpretazione è quella che abbiamo detto. È interessante che loro hanno tre programmi che vanno in parallelo e che sono almeno tre, almeno, perché dice: ne abbiamo trovato indipendentemente da tre filter search, cioè c'è un filtro che cerca questi eventi qua. VGST LAL, MTBA, PI sarà perché in Python, CBC, con tutti gli articoli relativi, questi qui prendono i dati continuamente, li analizzano in tempo reale o proto reale, però in tempo reale, perché poi se lo vedono devono dare l'allarme a tutti i telescopi per dire: ragazzi, guardate che c'è. Infatti se uno fa parte di questa lista di telescopi, noi facevamo parte quando ho volato il pallone super pressurizzato, per modo di, perché c'era un buco dentro che è caduto subito, della NASA, dalla Nuova Zelanda. Però l'idea è che se mentre volavamo si osservavano di questi eventi, l'idea era di cercare eventi di raggi cosmici di ultra alta energia in coincidenza. Quindi ci sono degli alert per chi fa parte appunto di questo network, ma praticamente chiunque ha un telescopio può far parte e quindi deve essere fatto in tempo reale. Poi vabbè, c'è l'appendice A e B che apparentemente è lunga il doppio dell'articolo, perché spiega punto per punto tutto quello che è stato fatto. E di nuovo, quando uno va a vedere il segnale rispetto al rumore, questo qui ti dice: guardate, questo qui è il rumore che io ho di eventi che non sono neanche considerati eventi, oggetti che potrebbero vagamente richiamare un buco nero, ma non c'è proprio storia. Questo qui sta tutto distante, e appunto qui il messaggio che loro vogliono dare è dire: guardate, non c'è una zona intermedia in cui si capisce o non si capisce, c'è il rumore da una parte e il segnale dall'altra. In mezzo, questo gap qui è un gap bello, perché ci fa capire che il rivelatore e l'analisi statistica ci permettono di separare e di vedere chiaramente quando c'è l'evento. Qui mettono insieme le masse dei due oggetti. Allora, in generale sono due oggetti che collassano uno sull'altro, anzi, sono praticamente sempre che siano tre che collassano contemporaneamente, credo sia impossibile, o comunque talmente improbabile da essere neanche la fantascienza dei tre corpi. Quindi il primo oggetto di solito è quello più pesante, il secondo oggetto è quello più leggero, sempre espressi in masse solari. Ci sono sei eventi, il Gravitational Wave del 2017, 19, 20, e questo qui, il 23, è questo al centro. Q1, un mezzo, un terzo, un quinto è il rapporto di masse. Quindi se questo in rosso è il uno con il rapporto di masse più elevato, in cui praticamente il buco nero più massivo aveva 22-24 masse masse solari, e quest'altro ne aveva 2,5 e qualche cosa, e quindi il rapporto di masse è 10. Vedete che in generale l'errore è relativamente ridotto e il picco è abbastanza piccato, ossia c'è un'incertezza, quella che volete, ma qui il problema è più ampio. Ad esempio, quello del 2020 è un intervallo molto ampio, soprattutto per l'oggetto più leggero, anche per quello pesante, però poi alla fine per quello pesante, che tu dici che 6, 8, 6 o 4 cambia poco, per quello leggero, visto che stiamo lì su quel limite di Oppenheimer, tra 2,5 e 1,2, insomma, c'è una bella differenza. Ma è la fisica, è il segnale, è fatto così. Infatti appunto questo qui del nostro 2023 ha l'incertezza di cui avevamo parlato, e in generale tutti questi eventi che sono leggeri hanno questa struttura in cui c'è una certa incertezza, perché appunto il template, la formina, il segnale, il CIRP che danno sono tutti simili, e quindi questa è la statistica. Si può migliorare, si migliorerà, ma insomma questi sono gli intervalli. Ma appunto è interessante capire che succede proprio in questi intervalli qua. Q è il rapporto di masse. Questa è si è evoluto, è bello vedere anche come si è evoluto questo grafico, del tutti i merging di onde gravitazionali che sono stati osservati. Queste in giallo leggere qui non sono merging, sono stelle di neutroni tranquille, electromagnetic neutron star, cioè viste nel canale elettromagnetico. Ora apro una micro parentesi, perché gli acronimi vanno sempre detti. Io devo confessare che la primissima volta che vedevo questo affare qua, questo grafico qua, cos'è EM, perché sì, è ovvio che è elettromagnetico, ma se non me lo scrivi la prima volta che lo leggi perdi un po' di tempo a cercarlo. Vabbè, ma comunque non fa niente. Comunque sia, queste qui sull'asse dell'X non c'è niente, serve solo per separarli in maniera grafica, anzi che non ci hanno ancora fatto una maglietta, stranamente. E appunto queste sono le stelle di neutroni. Anche qua è interessantissimo vedere se queste stelle di neutroni qui hanno veramente una massa solare o meno di una massa solare, perché lì allora ce ne andiamo a litigare con il limite di Chandrasekhar. Però vediamo che qua queste qui a due spiccetti finiscono, perché poi puoi avere un po' di massa in più se ruoti molto velocemente. Abbiamo fatto un video che poi vi citerò più avanti, però poi non c'è più altro. Dopodiché ci sono i buchi neri visti nel segnale elettromagnetico, che però non vuol dire che vedo il buco nero nel segnale elettromagnetico. Di nuovo, sono sistemi binari di un oggetto che ruota attorno all'altro, di solito stella di neutroni intorno al buco nero, e vedo l'effetto della stella di neutroni, l'emissione, e so che c'è un altro oggetto che non osserva, e quindi ne deduco che si tratta di un buco nero. Molti di questi sono accoppiati, sono sposati, anzi moriranno insieme con questi qua. Tra queste c'è la Pulsar di Alcel Taylor, di cui abbiamo parlato più volte, che gli valse l'osservazione nel 74, gli valse il premio Nobel qualche anno dopo, ed è quello di cui avevamo parlato anche nel video dell'aereo di MH 270, l'aereo della Malaysian Airlines che era sparito, che si sta localizzando la regione grazie a proprio un protocollo di analisi delle onde radio messo a punto da Taylor, che dopo il Nobel ancora fa i commit su GitHub, manda i programmi su GitHub, e questo protocollo qui è stato utilizzato da altri per cercare di tracciare l'aereo. Ci sono i video, se volete appunto li cercate sul canale. E dopodiché questi sono i buchi neri molto intensi, questi qui sono stella di neutroni che va a finire, stella di neutroni, buco nero, muoiono e così via, e soprattutto questi qui molto molto pesanti, che non si capisce come si faccia ad essere arrivati a oggetti di 50 masse stellari, quindi un grande mistero. E veniamo quindi a Filling the Mass Gap, il divario delle masse, perché appunto c'era questo oggetto qui nel 19 che è molto constraint, ha un errore relativamente piccolo, e quindi è quello più interessante, scusate, da questo punto di vista. Questo qui è l'evento attuale, 230529, il primario, il buco nero e la stella di neutroni. Di nuovo, l'errore è quello che è, e l'intervallo di massa va tra 3 e 5 masse solari. Non ne sono osservate tanti, ma insomma sembrerebbe, e questa osservazione darebbe conforto al fatto che non siano stati osservati più per un motivo di selection bias, ossia di selezione del segnale, perché quelli più grandi hanno un segnale più elevato ed è più probabile vederli. Però anche le osservazioni del classico dell'elettromagnetico dovrebbero essere dovuti al fatto appunto che è più semplice osservare, e ce ne sono di più, oggetti leggeri o più pesanti, e in mezzo è difficile. Però è un problema aperto, è un problema molto molto interessante. Appunto, nell'articolo, se uno va a leggere le implicazioni astrofisiche, dice proprio questo, meglio di me ovviamente. Dal sino alla fine degli anni 90 ci sono stati vari affermazioni legate all'esistenza di un intervallo di massa, un divario di masse tra la stella di neutroni, il massima massa della stella di neutroni e il minimo della massa dei buchi neri, basato su misurazioni di masse dinamiche nei raggi X e così via, e appunto il problema è aperto. Negli anni recenti nuove osservazioni elettromagnetiche hanno svelato alcuni candidati di buchi neri nella massa intorno a 3 masse stellari, soprattutto dai sistemi binari non interagenti e così via. E di nuovo questo qui si va a collocare proprio al centro. Questo era il video di cui vi dicevo prima, se vi interessa sta sul canale, e appunto riprende vari articoli e varie osservazioni di stelle di Pulsar, tra cui questo è un editoriale di Science legato all'osservazione appunto di una Pulsar in sistema binario, in questo caso con la massa della Pulsar pesante. E appunto questo è il grafico di prima preso da Science e mostrato in termini delle quanti sono per masse. Si va da 1 a 10 masse solari, questi qui sono buchi neri, queste sono le stelle di neutroni, sono stati osservati appunto in queste in blu scuro grigio, sono stati osservati nel processo di emerging di onde gravitazionali, queste in giallo sono viste elettromagneticamente, e questo è l'articolo di cui parlava, l'articolo di Science, e sembrerebbe collocarsi appunto all'interno di questa massa. Però appunto vedete che o per bias di selezione o per qualche motivo, qua in mezzo tra 2, 3 e 5, 10, 8 non c'è poco o niente. Quindi è un effetto di selezione o è un effetto di fisica legato al collasso gravitazionale, alla produzione di questi oggetti? È un problema molto molto aperto, ed è questo in pratica il risultato principale di questa osservazione qua. Aver osservato un oggetto in quell'intervallo di massa è molto molto importante. Questo è sempre l'articolo di Astrophysical Journal ripreso da Science, in cui loro appunto vanno a osservare le varie masse di stelle di neutroni. Vedete che quelle la cui massa è molto precisa non vanno sotto 1,5 masse solari, il limite di Chandrasekhar. Queste altre hanno varie incertezze e potrebbero anche andare sotto il limite di Chandrasekhar, come avevamo visto prima, però è discutibile, però può essere, e anche quello è un problema. Ma appunto il problema è che queste sopra non vanno, se volete sopra 2, 2,5 masse solari, perché appunto sennò diventerebbero un buco nero. Una parte del modo per evitare che una stella di neutroni diventi un buco nero è che se ruota molto molto velocemente, sempre sotto relativissima, a frazioni però della velocità della luce, allora la forza centrifuga alleggerisce l'attrazione gravitazionale e permette a questa stella di neutroni di esistere, mentre se fosse non ruotante collasserebbe in un buco nero. Però resta il fatto che i buchi neri partono, un buco nero che si rispetti parte da 4-4,5 masse solari, e quelli più precisi hanno tutte masse più leggere. Qui si tratta di incertezze, come avevamo visto prima. Questa qui è legata all'osservazione del la rende meno densa, esatto. Questo qui è legato all'osservazione di quante la rate, la frequenza dello scontro di stella di neutroni contro buco nero per gigaparsec per anno. Questa è la probabilità, e in pratica stiamo intorno a quel numero là, quel 55. Dipende poi da quanti eventi mettete, ma vedete che ne mettete questi tre, e se fate solo con questo evento qua vi viene il 55 meno 37 meno più 125, quindi 8 da 8 a 180. Se li andate a mettere assieme agli altri due osservati nel 2020, avete un numero un po' più elevato, intorno a 100 per anno, per gigaparsec cubo, che è meglio. Però appunto sono tre eventi, quindi dedurre quanto è il merging di oggetti su scala cosmica, letteralmente cosmica, appunto è un po' molto difficile. Ma intanto questi sono i numeri, e sono i numeri su cui poi tu ti devi basare per costruire gli osservatori successivi e dire: io se lo miglioro così mi aspetta almeno tot eventi in più all'anno. E questa è la stessa cosa intesa però in termini di massa, ossia in termini della massa del buco nero, quanti eventi mi aspetto per gigaparsec all'anno, però per massa di buco nero. E vedete che me ne aspetto molti, intorno a 4-5 masse solari, e poi sempre di meno. Anche qua è tutto una rate di merging legata all'osservazione dei vari eventi, e seconda di quanti eventi andate a mettere insieme scende o no, ma insomma l'idea è che ve ne aspettate pochi all'anno se sono oggetti pesanti, e di più se sono leggeri, fatto salvo che però moltissimi sono eventi con 20, 30, 50 masse solari, e quindi anche lì il problema rimane aperto. Vabbè, direi che possiamo chiudere qua mostrando quello che si intende fare con Advanced LIGO, ossia miglioria ai vari telescopi, e loro, questa appunto è presa da loro, quindi l'ha presa con un grano sale, se è corretta, ma insomma un po' di advertisement da parte di tutti c'è sempre. E questa è lo spazio che viene osservato al momento da LIGO, e Advanced LIGO dovrebbe andare a campionare una quantità di universo molto molto più grande. LISA poi nello spazio va a fare le basse frequenze, quindi oggetti non mentre muoiono, ma mentre stanno vivendo normalmente, facendo cose, conoscendo gente, e quindi e anche oggetti molto più massivi o fluttuazioni primordiali, quindi c'è tutta un'altra fisica di cui avevamo parlato in un altro video. E poi ci sono le pulsar, il timing, la temporizzazione delle pulsar che viene dalla nostra galassia, con la quale si ha una specie di orologio galattico precisissimo, e le fluttuazioni dell'orologio galattico ci dicono onde gravitazionali a bassa frequenza. Anche lì c'è un video se volete. Però direi che per questa osservazione qui importantissima ci possiamo fermare qua, e ci rivediamo domani se tutto va secondo i piani, o con l'energia oscura, o con la perdita, cioè con la rivelazione che hanno avuto in Scandinavia di una perdita a qualche reattore nucleare, presumibilmente in Russia. Vediamo quale delle due riesca a preparare. Grazie mille e buon fine settimana. Ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudine0.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudine0.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.